Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. E come oggi giovedì continuiamo la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. Bene, annunci ne dobbiamo fare qualcuno?
No. Ma non c'è nulla di particolare.
Non c'è niente di particolare, vero Francesco?
C'è allora, un periodo di tranquillità, di conseguenza. Dai.
Sì, in effetti ci stiamo un po' preparando, diciamo così, per la fine dell'anno. Mi raccomando, onorate Strenna, onorate Strenua, vi ricordo che Strenua, da cui viene il nome Strenna, i regali che fate per le prossime feste, per il Sole Invicto, in realtà va ad onorare quella che è un'antichissima divinità sabina, che è Strenua, Strenna, e veniva onorata al tempo dei Romani, proprio in questo periodo, e i Romani, siccome loro erano dei barbari, usavano regalare giocattoli ai bambini, spesso bamboline, spesso sì, figure, diciamo così, di persone intagliate nella paglia oppure nel legno. Cioè, ma loro erano dei barbari, no? E in realtà invece oggi abbiamo un Ratzinger che vi dice il Natale contaminato dal consumismo. Amici miei, se non c'è il piacere nelle cose e nella vita, c'è solo dolore e tristezza, per cui onorate pure Strenua e onoriamo nostra dea.
Sì, ecco, beh, una cosa sarebbe da aggiungere con quasi divertente e da un punto di vista anche, diciamo, tragico come memoria. Ieri, fatalità, c'è stato due trasmissioni che sono state interessanti in televisione. Una era il telegiornale in cui è venuto fuori che molti cattolici sono inquisiti, vabbè, noi non siamo dei magistrati, non facciamo inchieste, però sembra che questi cattolici, ex collaboratori dell'Avvenire, legati da loro dal fatto di essere cattolici, non si siano molto curati dell'interesse delle persone. E voglio ricordare semplicemente una cosa molto semplice, che queste persone non sono persone qualsiasi, non è un certo individuo secondario. Si parlava appunto della Banca Popolare Italiana che voleva prendersi una banca veneta, anche questa qua controllata in qualche maniera appunto da ambito sempre cattolico, eppure ti dicevo questo qua è avvenuto e questo era cattolico e si legava alle amicizie cattoliche. Dall'altra parte si parla del governatore della Banca d'Italia che vanta del suo essere cristiano, che tra l'altro
l'ho messo davanti, cioè, adesso non so, ma comunque io cioè, qui ho il ritagli stampa di qualche tempo fa, no? E aveva proprio usato per non farsi inquisire dicendo che lui era cattolico e che stavano inquisendo i cattolici. È una cosa veramente aberrante.
Sì. Aggiungo una cosa che alcuni quotidiani hanno tirato fuori, e purtroppo lavorando mentre mi sono fatto tempo per prendere i giornali di oggi, tiravano fuori che alcuni di questi sarebbero legati a un gruppo che si chiama Legionari di Cristo.
Tanto per i Legionari di Cristo, che strano, vero? Ogni tanto saltano fuori sti affaristi.
Sì, voglio ricordare appunto che una persona che è preposta come la Banca d'Italia a tutelare l'interesse dei risparmiatori non viene fatto. Io voglio ricordare un piccolo particolare, che i mezzi della Banca d'Italia per tutelare i risparmiatori ci sono. Io ricordo che la Banca d'Italia costa a ogni italiano 17 euro a persona, tanto per dare un'idea, perciò mezzi finanziari ne hanno, cioè ogni italiano, compresi i bambini appena nati, pagano annualmente 17 euro alla Banca d'Italia. Di conseguenza non può certo lamentarsi di tagli alla finanziaria, come venne fatto con le scuole pubbliche, con la sanità, ma ne ha di mezzo. Però sono cattolici e ribadiscono di essere cattolici.
Allora, Francesco, vedi, quello che fa indignare è quando una istituzione non risponde a se stessa, cioè non applica i principi per cui quell'istituzione è funzionante. Ogni istituzione ha il dovere di essere precisa per le deleghe che ha, altrimenti non è istituzione, diventa un'associazione per delinquere. È come se il Presidente della Repubblica non sia il garante della Costituzione. Chiaramente il Presidente della Repubblica ha il diritto di avere le sue idee, no? Cioè può essere anche un cattolico, cioè,
sì.
Cioè nessuno vieta al Presidente della Repubblica di essere un cattolico, ma prima dei principi morali cattolici devono esserci i principi costituzionali, cioè non può anteporre i principi cattolici a quelli che sono i principi costituzionali legge i principi civili. Questo vale anche per la Banca d'Italia. Cioè, il compito della Banca d'Italia è quello di preservare le finanze italiane, cioè il patrimonio dell'Italia, cioè il patrimonio monetario, valutario dell'Italia. Se anziché fare questo, per cui la Banca d'Italia è delegata, comincia a favorire gli amici degli amici, e lo so che il termine mafia è pesante applicato in questi, in questo contesto, però ci siamo molto vicini, siamo all'associazione per delinquere, cioè una istituzione che fa del delinquere rispetto a se stessa per avvantaggiare gli interessi personali di singole persone. Penso che sia una delle cose più aberranti che ci possano essere. È come se il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio Berlusconi, facesse interessi di persone private anziché gli interessi dello Stato della Nazione. È una cosa veramente aberrante. Cioè, questo non deve avvenire per nessuna istituzione. Cioè, l'istituzione è padrona in quanto se stessa, cioè è funzionante in quanto al servizio della società civile e non di interessi diversi della società civile.
Sì, ma d'altronde sai, il problema è sempre questo, che i cattolici, qualsiasi punto rappresentino, siano, o qualsiasi carica hanno, considerano sempre gli altri delle persone inadeguati, considerano sempre dei sottomessi, non dei cittadini, cioè nel senso che siamo ancora qui a dibattere di argomenti della Rivoluzione Francese. Cioè, proprio perché che poi erano tematiche acquisite nell'antica Roma in cui il cittadino era preminente, aveva una valenza, era significativo ed era molto importante all'interno appunto della tutta della comunità, dello Stato e del Paese. E invece qui siamo sempre nel discorso anche di depredare, in quanto l'attaccamento alla funzione, all'incarico, al fatto di curare gli interessi dei cittadini esiste sempre in chi non è cattolico. Io voglio fare un piccolo esempio. Avvenne, non so, non ricordo più in quale anno, che per errore un generale romano distrusse dei templi in Calabria. I romani, consci che avevano mandato questo generale sul loro incarico, non dietro la colpa generale, si presero come città, come Stato, come impero, la responsabilità di quanto era avvenuto, e come Stato andarono a risarcire i danni e ricostruire i templi. Non fecero lo scarico barile, no, perché lui è un generale, non ha obbedito agli ordini, ha agito di sua iniziativa, ma si presero la responsabilità collettiva di quanto era accaduto, in quanto avevano inviato una persona inadeguata. E questo qui l'ho preso proprio. Potevano benissimo dire, ma d'altronde abbiamo vinto, siamo i vincitori, d'altronde siete sconfitti, e invece di fronte al concetto del diritto, perché la cosa fondamentale è il diritto, ricordiamo sempre questo, cioè il fatto che le civiltà si basano su, non su delle leggi imposte da Dio, ma si basano sulla capacità dei cittadini di dettare delle regole. Benissimo, un cattolico, il fatto stesso di essere cattolico impedisce di essere cittadino, perché lui rinuncia alla sua possibilità. Il problema è che cerca di imporre queste cose anche agli altri, e questo è sempre, lo fa sempre con i sistemi classici. Quando appunto poi un sistema legale come quello italiano o occidentale o europeo impedisce di compiere violenza, certo, ha degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle situazioni, delle manifestazioni che sono sempre poco simpatiche. Bene, questo lo dicevamo, è un dato di attualità, ma questa non è un'attualità, è un dato storico. Dicevamo, legavamo questo fatto al fatto dei telegiornali. Ieri sera la RAI ha trasmesso una trasmissione su Carlo Magno e hanno dedicato uno spazio abbastanza consistente alla sua opera di evangelizzazione dei sassoni. E tra l'altro hanno descritto in maniera anche abbastanza significativa il comportamento di questi sassoni uccisi, sterminati, deportati da Carlo Magno, l'imperatore cristiano. E diceva che questi sassoni non combattevano per conquista, ma perché reputavano tutto quanto l'ambiente in cui vivevano sacro, che il loro luogo di culto non erano cattedrali, ma erano i boschi, che erano attaccati alla terra, che veneravano le sorgenti, cioè avevano un attaccamento per l'ambiente. Non facevano certo guerre di invasione, non avevano voglia di distruzione, difendevano il loro diritto. Tra l'altro loro riconoscevano che il cristianesimo era uno strumento dei conquistatori, e perciò se i missionari si presentavano, ben sapevano che i missionari facevano un'opera di penetrazione per cercare di sradicarli. E di conseguenza, giustamente, se qualche cristiano arrivava lì a predicare, a imporre, a dirgli, soprattutto a offenderli, perché dire ragazzi che sono peccatori, che sono dirigenti inadeguati, che sono sottomessi al diavolo, giustamente se un uomo libero può difendersi, si difende in tutte le maniere. E voglio ricordare che appunto loro si difendevano e si sentivano offesi da quando venivano chiamati peccatori. Bene, questo avveniva centinaia di anni fa, in realtà avviene ancora adesso, in quanto sull'ambito politico si sta imponendo il concetto cristiano che non si può scindere il reato dal peccato. E allora, noi siamo ancora a questo punto. I sassoni hanno avuto la forza per decenni a resistere, però la loro lotta non era per l'annientamento dell'avversario, la lotta per l'annientamento la faceva il cristiano. Il cristiano non andava a cercare ricchezze, ma soltanto perché erano pagani, perché resistevano.
Per impossessarsi degli uomini, trasformarli in bestie.
E ancora adesso siamo qui a discutere nel 2005, dopo centinaia di anni, dopo tutti i massacri che ci sono stati fatti, a cominciare appunto che ricordiamo che la fondazione dell'Europa cristiana è basata sul sacrificio di migliaia di sassoni che si rifiutarono di convertire al paganesimo, cioè dal paganesimo al cristianesimo, rifiutarono la conversione dal paganesimo al cristianesimo e furono uccisi. E adesso politici sono qui a ricordarci appunto che il reato e il peccato sono la stessa cosa. E non lanciamo certo noi questo solo allarme, perché ci sono anche giornalisti che cominciano a lanciarlo.
Visto che parliamo un po' dell'antico, no? Io quando facevo la segna stampa l'avevo prima scartato, no? L'articolo, poi l'ho ripreso e l'ho voluto guardare un po' meglio. In realtà c'è un sceneggiato televisivo che è costato oltre 4 milioni di dollari e che sembra che non verrà mai trasmesso per la RAI. E secondo me è bene che la RAI si guardi bene dal trasmettere questo sceneggiato. È un colossal, si intitola Roma, e imbarazza la RAI che non lo manda in onda. Ora, questo colossal tipo americano, in realtà è una, da quello che io ho potuto leggere da questo articolo, è un modo per accusare Roma del quello che i cristiani l'accusano, cioè di sfacimento morale, di sfacimento politico, torture, massacri, cioè di tutto quello che i cristiani hanno sempre accusato Roma. Ma è talmente aberrante questo sceneggiato che, vabbè, a parte il fatto che il direttore ha trovato 12 cose da tagliare, sequenze di sesso, vi ricordo che a Roma non c'era il controllo delle persone mediante il sesso, per cui il sesso era praticamente libero, ma in tutte le civiltà antiche c'erano delle regole di comportamento, no? Cioè si chiedeva il buon comportamento, ma non c'era il controllo delle persone sulla sessualità, per cui chiaramente a Roma la sessualità era normale, non c'era televisione, ci divertiamo in un altro modo forse. Vabbè. E per cui chiaramente era molto abbondante, ma la cosa più aberrante era che in questi sceneggiati viene messa in luce, in questo sceneggiato viene messa in luce l'atrocità dei soldati, no? E te ne racconto una che mi ha lasciato un po' esterrefatto, magari dopo servirà un po' di ricerca. Ad un certo punto c'è questo soldato che partecipa a una missione quasi impossibile, liberare il giovane Ottaviano dai suoi spietati rapitori. Il capo della banda di rapitori ha una luccicante dentatura in oro. Per depredarlo dei denti, Tito Bullo gli sfonda la bocca brandendo il calcio della spada a mo' di rompighiaccio. Cioè, io non so quanto fosse diffusa l'odontoiatria a Roma, cioè era diffusa, sì. Cioè la riparazione dei denti c'era, però al punto tale da avere una bocca d'oro, cioè aver fatto i denti d'oro, e Stardor che gli va a sfondare la bocca per prendere i denti, mi sembra che sia una cosa un po' più recente che non di Roma antica, questo modo di essere. Cioè anche perché per avere denti d'oro non è semplicemente una questione di prezzo, ma è questione di capacità odontoiatrica. Ora, c'era sì una buona capacità odontoiatrica, c'era la cura dei denti anche a livello avanzato, ma pensare che questa fosse la capacità odontoiatrica che c'è al giorno d'oggi e che questo gli sfonda la bocca, gli sbraia via la bocca per levare i denti, io credo che l'unico effetto sia la truculenza, cioè l'azione truculenta che viene messa in risalto nel colossal Roma. cioè per definire Roma, cioè non mi sembra che una simile scena sia tale da definire un carattere di Roma o simbolica per un carattere di Roma.
Sì, ma poi è diventata, perché abbiamo ricordato, sai, Radio Maria, che faceva la trasmissione per i bambini, in cui si raccontava che i primi cristiani venivano mandati dentro appunto i Colossei, dentro le arene, venivano fatti mangiare dai leoni, e quando i leoni erano sazi e facevano indigestione scendevano i legionari a sgozzarli, cioè, questo l'abbiamo già detto, già ricordato, perciò anche questa scena, come altre scene, penso che proprio rientra nel discorso della fantasia e della cancellazione dell'attributo negativo all'antica Roma.
Nessuno dice che non ci sia stata la violenza, o che la violenza non faccia parte dei militari, non faccia parte delle guerre di conquista, non faccia parte di tutta una serie di cose, però qui siamo a dipingere un aspetto di Roma che è al di fuori della società giuridica. Cioè, se Roma è stata attenta a una cosa, è proprio stata attenta alla società giuridica. E anzi, il sacro di Roma sta proprio nella giurisprudenza romana.
Sì, no, ma una comprova che i legionari avessero il senso della giustizia e del senso del rispetto del cittadino ce lo fornisce la Bibbia stessa. Perché se voi prendete la Bibbia, quando si parla della vita di San Paolo, San Paolo viene fermato da un legionario e questo legionario maltratta un po' San Paolo. San Paolo gli ricorda che lui è un cittadino romano, e a quel punto scrive la Bibbia che il legionario ebbe paura. Non penso che, questa è una, siccome si sostiene che la Bibbia è un testo storico, che ha una valenza, che, però questo particolare dimostrerebbe chiaramente che il concetto di giustizia verso i cittadini c'era. No. Se un legionario disse ha paura perché ha maltrattato San Paolo, è la dimostrazione ulteriore che adesso si cerca sempre di cancellare questo grande retaggio che è Roma.
No. Quello che a me mi ha colpito di questa roba qua, no? Dice, quella di Roma rischia di diventare la gag dell'anno per una Rai che soprattutto sul grande successo delle sue fiction ha fatto i soldi e tutto il resto. Però in effetti arrivano dagli Stati Uniti, comincia ad arrivare tutta una serie di accuse per il mondo antico, no? E dove l'avvento del cristianesimo porterebbe quel senso di liberazione dall'orrore antico, e fa parte della propaganda. Naturalmente si chiamano fiction, no? Anche la Passione di Cristo è una fiction, e le vite dei santi sono delle fiction, cioè sono delle cose inventate, buttate là per costringere le persone ad aderirvi, come il film, non so, di fantasy, come un Harry Potter, come una Signore degli Anelli. Però a me piace di più Harry Potter e Signore degli Anelli, sinceramente, dopo qualcuno gli può piacere, non so, il film Wojtyla, ok, abbiamo chiaramente visioni diverse della vita, però si chiamano fiction, però la fiction stessa è un veicolo di punti di vista, no? Cioè è un veicolo di idee, di modi di vedere il mondo, e se si vede il mondo di Roma da questo punto di vista non solo si comprende l'antica Roma, ma addirittura si fa svilire quelli che sono stati gli sforzi degli antichi.
Sì, ma sai, c'è anche un discorso da fare, che moltissimo ormai del cinema americano sembra più orientato in tematiche religiose, cioè nel senso che comincia, come esiste la musica cristiana e si fanno i festival della musica cristiana trasmessi anche dalla Rai, e si comincia anche nell'ambito degli Stati Uniti a cercare di andare in incontro alle tematiche tipo religioso, visto il successo della Passione di Cristo e di altre porcherie del genere. E perciò bisogna sempre fare questo, cioè nel senso di dare una visione positiva dei cristiani, negativa di chi non è cristiano. Ma poi c'è un discorso anche da fare. E per molto tempo i cristiani si facevano forti di essere i continuatori dell'impero romano, in realtà erano stati quelli gli annientatori. Adesso che c'è il bisogno di ritornare al monoteismo, alla purezza del monoteismo, cioè che c'è da ritornare per loro all'unità dei figli di Abramo, tutto quello che hanno acquisito, che hanno assorbito, che hanno utilizzato e hanno deformato deve essere scaricato, proprio perché questo andrebbe a inquinare o a deformare il monoteismo a cui vogliono tornare. E allora, prima hanno distrutto l'impero romano, poi hanno raccontato che ne sono i continuatori successori, che poi la grandezza dell'impero romano si è trasfusa nel cristianesimo, nel cattolicesimo. Adesso che l'impero romano diventa un peso rispetto a culture tipo l'ebraica e la musulmana, si deve scaricare questo fardello, proprio perché di loro dell'antica Roma non gli è mai interessato, era soltanto un fatto che veniva utilizzato per dare motivazioni alla loro conquista, per supportare la loro conquista. Adesso che questo grimaldello non serve più, che questa scusa non serve più, anche Roma può essere scaricata, anche perché c'è un ritorno al fondamentalismo biblico, cioè proprio la Bibbia diventa un testo, non più il cattolicesimo, ma la Bibbia diventa qualcosa di saldante per tutti i monoteismi. D'altronde scriveva il Corriere della Sera che il presepe in disuso è salvato dai bambini musulmani, cioè che di conseguenza anche questo si dimostra che cerca di importare gli elementi che i vari monoteismi uniscono.
E c'è una notizia, Francesco, io non so come tu vuoi continuare con i discorsi, no? Comunque c'è una notizia, mi è venuta in mano adesso e la volevo dare.
Sì, dalla.
Se qualcuno si ricorda, c'è stato un episodio per cui nella Cina popolare 16 suore che protestavano perché gli avevano venduto l'istituto, no? A una cooperativa, sono state picchiate. No? Naturalmente la Asia News, che è l'agenzia cattolica, ha parlato di repressione religiosa. In realtà questo è avvenuto ad opera di alcuni teppisti, cioè alcune persone strane comunque allo Stato e al governo, e la notizia di ieri era che erano stati arrestati alcuni di questi.
Sì,
tanto per chiarire, anche perché di solito si spaccia, io ho un occhio particolare rispetto alla Cina, ma non tanto perché la Cina è buona e brava, ma perché in realtà sta diventando terra di conquista da parte delle religioni monoteiste, cioè in pratica attraverso le religioni monoteistiche stanno tentando di...
Il viaggio di Bertinotti serve a questo, le dichiarazioni che ha fatto Bertinotti dalla Cina, dicendo che fra poco la libertà religiosa avrà via libera, anche quello, intendendo per libertà religiosa il fatto che stati possono fare proseliti.
Cioè, la libertà religiosa, noi la intendiamo in un certo modo, i cattolici la intendono come libertà di stuprare bambini. Se qualcuno ha bisogno di qualcosa, legge le dichiarazioni di Ratzinger, che il Ratzinger processa il relativismo, mette a rischio la libertà religiosa del 5 dicembre 2005. Egregio Signore, se esiste un'idea sociale, religiosa, umana, diversa, ti confronti con quell'idea. Non puoi metterla fuori legge per legge e fare quel cavolo che vuoi. È chiaro che sei debole. Davanti, nel mondo moderno, la tua ideologia religiosa fa acqua da tutte le parti. Ma è con quello che hai terrorizzato per 1600 anni l'umanità. Ed è attraverso quella che ti sei macchiato di delitti atroci. E certo, adesso i tuoi diritti vengono svelati, per cui fate pure la campagna, i cattolici facciano pure la loro campagna feroce contro i gay, fingendo di dire che sono i gay che sono i pedofili, in realtà non è così, sono i preti che sono pedofili, non i gay, tanto per essere...
Sì, ecco, tu dicevi della Cina, della presenza dei missionari, io voglio ricordare che proprio nel mese di novembre il governo russo ha emanato una nuova legge per cercare di controllare le organizzazioni non governative che lavorano in Russia, e qualcuno ha definito questa iniziativa del governo Putin un'ingerenza distruttiva, una limitazione della libertà. In realtà la legge ha lo scopo di impedire le ingerenze distruttive sulla società. Ma cosa chiede questa legge? Dice che dovranno essere registrate come persone giuridiche e non potranno più ricevere finanziamento dall'estero. Cioè, quando chiedere il fatto che un'associazione agisca in un paese e abbia delle leggi che sono consone a quel paese, che abbia una personalità giuridica, cioè che abbia un riconoscimento ufficiale, perché personalità giuridica comporta anche dei benefici, comporta però anche delle regole,
responsabilità,
delle regole da rispettare. Cioè, ricordiamo appunto quanto con azioni non governative la Guardia di Finanza ha bloccato in Italia. Allora, se noi abbiamo questa esperienza in cui organizzazioni non governative o organizzazioni di utilità sociale sono state bloccate e che pretendevano finanziamenti e in realtà poi si sono dimostrate che questi finanziamenti non servivano ad aiutare chi ne aveva bisogno, ma erano speculazioni, mi sembra giusto che lo possa, cioè, se succede in Italia mi sembra giusto che un paese come la Russia possa tutelarsi o no?
Sì, ma tieni presente sempre anche il pericolo, cioè, ciò che fanno i missionari, cioè i missionari cattolici. Qui in Italia, quando un missionario cattolico ha in tasca 10 euro, è niente. Se invece il missionario cattolico è a Brasilia o è a San Paolo e in tasca 10 euro, è un signore. Ed è un padrone, capito? È un distributore di ricchezze. Cioè, questa è la cosa più miserabile, vigliacca e oscena che ci sia. Infatti, i missionari andrebbero cacciati via tutti come delinquenti comuni, perché effettivamente vanno a danneggiare e a saccheggiare quello che sono le società civili. E io so che ci sono problemi, ma i problemi sono stati creati nel corso dei secoli proprio dai missionari. E purtroppo soltanto cacciando i missionari si può cominciare a risolvere quei problemi che necessiteranno di secoli grazie a questa gentaglia criminale.
Sì, ma vogliamo dare una conferma di... parlavamo appunto di questa situazione in Russia. Noi ci siamo, ad esempio, abbiamo parlato male dei vari finanziamenti dati agli oratori. Gli oratori hanno avuto finanziamenti, leggi, agevolazioni, i politici si sono sprecati per cercare di far ottenere soldi agli oratori, perché dicevano che avevano una funzione sociale. Vabbè, noi questa funzione sociale non l'abbiamo mai riconosciuta e mai considerata, però ci dicevano che svolgevano un'attività. Bene, se noi andiamo a leggere quello che succede a Vicenza, in cui delle associazioni che fanno volontariato e fanno sport amatoriale, praticamente fanno questo, dicono che loro non hanno finanziamenti pubblici e che sfruttavano le strutture delle parrocchie. Ma dice, le società sportive amatoriali rischiano la sopravvivenza alla causa della sempre meno disponibilità economica degli enti locali, ma anche per l'abbandono degli oratori da parte dei parroci. Cioè, questo viene detto da un'associazione sportiva cattolica. Se questi dissero, vabbè, noi vogliamo fare sport, usiamo le strutture degli oratori, però non possiamo più fare sport perché i parroci stanno abbandonando gli oratori. È un buon segnale che gli oratori vengano abbandonati, vengano chiusi, però io voglio ricordare che tutta una classe politica si è impegnata affinché gli oratori avessero dei contributi, dei sostegni, che avessero dei finanziamenti per fare qualcosa. E adesso scopriamo dalla cronaca locale che questi oratori hanno ottenuto il finanziamento. Però questo finanziamento non serve certo per mantenere un minimo di sopravvivenza anche all'attività amatoriale tipo lo sport. E allora, a cos'è che interessa? Beh, sinceramente ai cattolici interessa soltanto
distribuire soldi.
O impedire, ad esempio, che si crei un qualcosa, perché certo un ragazzo che va all'oratorio per fare sport non è certo un bravo cristiano perché ha cura del suo corpo, insomma. Comunque tenete conto che una sezione cattolica sportiva dice fa i parroci stanno abbandonando gli oratori e poi abbiamo una finanziaria in cui si dice di tirare via l'ICI anche alle chiese, alle organizzazioni religiose, anche se fanno attività commerciale. E ricordate che comunque in questa finanziaria non è l'unico beneficio che hanno.
È questo qua, da quello che ho visto, è anticostituzionale, perché in realtà limitano i vantaggi a chi è riconosciuto dallo Stato. Ma la Corte Costituzionale non ha mai accettato che dei privilegi date a delle organizzazioni religiose siano limitati a solo quelli riconosciuti dallo Stato. E c'è una sentenza precisa in questo da parte della Corte Costituzionale. Per cui già impugnare questo davanti alla Corte Costituzionale invaliderebbe quello che ha fatto lo Stato.
Cioè, sì, ma questa è proprio era.
Cioè, è una sentenza fatta dalla Corte Costituzionale sul ricorso dei testimoni di Geova a Milano che si sono visti rifiutare la partecipazione alla richiesta di finanziamenti per il loro istituto, per le loro cose, perché loro non erano riconosciuti dallo Stato. Ed è stata fatta dalla Corte Costituzionale proprio questa sentenza. Qui esiste una sentenza, è aberrante quello che stanno facendo, veramente.
Sì, ma ecco, appunto, qualcuno si va a lamentare del discorso della finanziaria dell'ICI, ma ne abbiamo un altro esempio di questi benefici, poi si fanno tagli alla cultura, poi abbiamo appunto la Domus Aurea di Nerone che rischia di crollare perché mancano 5 milioni di euro. Ma dove si possono trovare 5 milioni di euro per restaurare la Domus Aurea di Nerone? Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2005, prima pagina, l'obero di San Basilio fa risparmiare il Vaticano. E leggo l'ultima parte di questo articolo. Dipende, i documenti che accompagnano la bozza del milleproroghe segnalano il caso dei terreni compresi nel programma di recupero urbano di San Basilio, alla periferia di Roma. terreni che, fanno sapere al comune, appartengono alla Congregazione Vaticana per l'Evangelizzazione dei Popoli, ex propaganda Fide, destinataria con la riapertura di uno sconto fiscale superiore a 4 milioni di euro.
Ta 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 ta.
Allora, 4 milioni di euro che erano già incassati, qualcuno abbia pensato di modificarli nella finanziaria e di regalarli appunto alla Congregazione Vaticana per l'Evangelizzazione dei Popoli. E poi a Roma abbiamo la Domus Aurea che non ha 5 milioni di euro per essere restaurata. Ecco, di conseguenza sapete che un terreno è un terreno, non era di salvare qualcosa, ma era solo di recuperare un terreno.
Una Domus Aurea restaurata attira milioni di turisti. C'è un tempio dei neoplatonici che è stato ricoperto perché non ci sono i soldi per restaurarlo, che attirerebbe milioni di turisti.
Sì.
Ci sono in giro un sacco di cose che la sovrintendenza dei monumenti è costretta a ricoprire proprio per conservarle.
Sì, sì.
Cioè, si scoprono, si fotografano e poi si ricoprono perché non ci sono i soldi per sistemarle, che attirerebbero milioni di turisti. E noi facciamo questo, no? Cioè, nascondiamo quello che abbiamo, quello che i nostri antenati hanno fatto, perché dobbiamo finanziare la distruzione dei popoli. La propaganda della fede è distruzione dei popoli. Dopodiché, se si sparano fra cattolici e musulmani, sapete perché. Se bande in Australia di cristiani vanno a massacrare i musulmani, come è successo, sapete perché. Se si sparano si ammazzano nelle Filippine, sapete perché. Se si sparano si ammazzano in Indonesia, sapete perché. Se ci sono problemi in Cina, in India, in Russia, sapete perché. Se ci sono problemi negli Stati Uniti, sapete perché. Cosa volete ancora?
Posso aggiungere una cosa, che visto che ne parlavi, io l'ho preso da prendeva sempre, però non ho fatto tempo a leggerlo. E allora, sai, si parla molto di Tibet, si parla molto della situazione del Tibet, e io vorrei ricordare che prima che arrivassero i buddisti in Tibet esisteva una religione di tipo politeistico che è la religione Bon, una religione che è scomparsa, una religione che è stata scomparsa, annientata e cancellata. Bene, sull'ultimo numero di Nexus, quello che mi dico proprio in questi giorni, c'è per la prima volta un bel articolo di diverse pagine sul come i buddisti hanno convertito al buddismo il Tibet, e appunto raccontano delle azioni molto amorevoli, con compassione per il bene degli altri, che hanno fatto i buddisti per conquistare il Tibet al buddismo, e su come hanno eliminato i culti sciamanici e su come hanno eliminato la religione Bon. Ecco, una delle pratiche normali che questo articolo dice fosse dei buddisti era quello che per eliminare gli sciamani bisognava scorticarli vivi e poi si divertivano a conservare nei loro templi la pelle di questi sciamani. Come vedete, e poi il Dalai Lama ultimamente mi sembra che sia molto d'intesa con il Vaticano, con la religione cattolica, vada molto agli incontri di preghiere ed ecumenici. Bene, chi ha voglia si va in edicola, si compra l'ultimo numero di Nexus, e sono un articolo di 4-5 pagine con alcune foto, che è interessante anche perché, io voglio ricordarlo, noi ne avevamo parlato molti anni fa, che all'interno dei buddisti c'erano un corso di regolamenti di conti, sì, in India c'erano stati anche dei morti, e questo vi dà anche una
Corea del Sud, mi sembra.
Sì, che comunque questo è interessante perché fa un po' la prima volta la storia di come il buddismo, con la pace, con l'amore e con la compassione verso le persone, sia riuscito ad arrivare con la meditazione, con il distacco dalle cose, con il nirvana, con l'abbandono del corpo, con l'illusione del corpo, sia riuscito a conquistare e convertire, perché chissà di conversione, il Tibet. Metodi classici delle religioni monoteistiche, e difatti mi sembra che il Dalai Lama non si sia certo impegnato molto a fare la guerra ai monoteisti, ma anzi si è sempre trovato di fianco alla Chiesa Cattolica. Nexus, l'ultimo numero, quello che ho trovato in edicola proprio in questi giorni.
Il problema del Tibet è un problema molto complesso, al di là di tutto, cioè, perché storicamente il Tibet è cinese. Dopo arrivò l'India, arrivarono gli inglesi, lo trasformarono in uno stato cuscinetto e dopo succede quel che succede. Comunque, al di là di questo, l'unica cosa che è importante, veramente importante, è che i cittadini abbiano gli stessi diritti all'interno dello Stato e siano riconosciute le stesse possibilità. Sembra che la Cina abbia un po' cambiato indirizzo e stia portando un po' di ricchezza nel Tibet. In realtà forse questo è l'unico modo che c'è per sconfiggere il clericalismo buddista, ed è portare ricchezza, non c'è altro.
Sì, no, ma infatti sai...
Cioè le manette funzionano poco, diciamocelo, cioè, con tutte le religioni, specialmente con i fanatici, voi pensate un po' i musulmani che si fanno esplodere, no? I kamikaze che si fanno esplodere, ma davvero pensate che con la galera e con le torture la gente disposta a farsi esplodere,
con le bombe intelligenti
è riuscita a fermarli? C'è un solo modo per fermarli, la cultura, ed è lo scontro culturale. Naturalmente lo Stato deve porre i limiti per questo scontro culturale, deve fare in modo che questo scontro non degeneri, però solo con lo scontro culturale, e andare verso il futuro, e basta.
Ma d'altronde tu non puoi mica domandare o dire a uno che dice sono così perché sono un cristiano rinato, perché me l'ha ordinato Dio di attaccare l'Iraq,
capito?
Che sia cultura, profondità, intelligenza, quando si parla degli atti come impero del male,
cioè... stato che dice vado a bombardare l'Iraq perché me l'ha detto Dio, stato che dice Allah ci aiuta, distruggiamo quelli di Satana, come fai a regolare le robe, capisci? Cioè, effettivamente in mezzo a dei pazzi puri e semplici, cioè, e questo non è che tu puoi andare là a dire questo è meglio di quell'altro, devi fare effettivamente una guerra culturale e dimostrare come la tua cultura funzioni, ma funzioni nell'oggettività, nella vita quotidiana, se no hai già perso in partenza, sei follia e basta.
Sì, poi ti dico, sai, il problema è questo qua, che quando si capiranno che sono uguali, alla fine si allineeranno, perché di solito appunto conflitti che sono secondari, perché il problema è questo qua, lo scontro di civiltà non esiste. Perché civiltà implicherebbe che due visioni del mondo si scontrano, e in realtà non esiste una differenza tra l'America cristiana e l'Islam fondamentale e radicale. Perciò non c'è differenza di civiltà, di cultura, la cultura è la stessa, che è sempre quella della dominazione. Risolti i conflitti, che sono sempre marginali per ogni monoteismo, risolti i problemi teologici, i dogmi vari, si può sempre trovare l'alleanza, ed è quello che faranno. Difatti, già molti anni fa si parlava già di una saldatura, di un'esistenza, di un legame profondo, cioè non soltanto di convenienza, di tattica, ma proprio di strategia tra il monoteismo occidentale e il monoteismo orientale. E ci sono dei gruppi che sono venuti a pettine, ma questi gruppi non sono così compromettenti per l'unione, per la saldezza, per l'unità del monoteismo. Perciò ho risolto questo, poi i grandi vertici sono già d'accordo, esiste già l'intesa, non esiste separazione, non esiste scontro, è soltanto un qualcosa perché la massa, il gregge rimane indietro, e logicamente il gregge deve essere portato avanti, deve essere fatto comprendere qual è il percorso da seguire.
Sì, Francesco, dopodiché il Papa invoca la Vergine contro Mefistofele. Sette sataniche.
Ma quella ha fregato da Messia Eliade. Perché il Messia Eliade aveva scritto Mefistofele e l'androgino, perciò veramente ha modificato in Vergine.
Sette sataniche per aiutare i fedeli, la diocesi di Treviso chiama quattro sacerdoti esorcisti. Questo è... Questo è sempre, sì, il nostro fuori di testa che conosciamo molto bene, no, un po' pazzo.
Come vedi, la diocesi di Treviso, sapendo del decennale, vuole darsi per altri 10 anni.
10 anni di lavoro, vero? No, ma hanno un po' cambiato il tiro. Adesso le sette sataniche non sono più gli altri movimenti religiosi, ma sono i gruppi di preghiera all'interno dei cattolici. E guarda che è bellissimo,
No, piano. Già questo l'avevano già accennato.
Ah sì?
Sì, questa qua è perché loro stanno riciclando cose ricchissime. Questa teoria delle forme di satanismo all'interno della Chiesa Cattolica, soprattutto per i vari gruppi, sai, che ci sono, molto care a Giovanni Paolo II, in realtà l'avevano già fatto, l'avevano già detto, l'avevano anche già scritto. Soltanto che, sai, loro pensavano di non dover tirare fuori questo, i regolamenti di conti. Però l'ipotesi di accostare certi gruppi di preghiera o certi gruppi diciamo di una certa spiritualità che sono stati riconosciuti comunque da Giovanni Paolo II era già presente. Ho dei vecchi documenti che...
Comunque per me è sempre un feroce attentato alla libertà religiosa, e torno a ripetere ancora, se qualcuno fa delle cose che non sono in linea con la legge e paga per le cose che fa, ed è giusto che paghi per le cose che fa, però quello che a me rende sempre, fa sempre arrabbiare e mi fa abborrire, termine giusto, abborrire, sì, è il fatto di mettere la prevenzione, cioè siccome i sei gruppi anche cattolici, diciamo così, integralisti, non è che mi interessi molto, non controllabili dalla parrocchia, non controllabili dal vescovo, ergo sono satanisti. Mi fa un po' schifo la cosa, sinceramente, ma non tanto perché mi piacciono i cattolici o mi piacciono sta gente, ma perché mette in discussione quello che è il principio della libertà religiosa, libertà di coscienza e sentimento religioso all'interno della nazione. E questo è che non mi piace. Dopodiché, vabbè, ci scontreremo loro con la loro fede, con le loro preposizioni e noi con le nostre, e questo è un altro discorso, ma questo è da persone civili. Invece accusare preventivamente persone di essere dei satanisti perché è un'altra cosa, mi fa un po' schifo, sinceramente.
No, ma d'altronde io mi ricordo una dichiarazione fatta da un signore vicentino specialista in tematiche religiose, che disse che le sette vanno accettate finché rimangono fedeli ed obbedienti all'interno della Chiesa Cattolica. Cioè, dichiarazione testuale, cioè finché rimangono fedeli e obbedienti all'interno della Chiesa Cattolica sono accettabili, quando non sono più obbedienti logicamente diventano qualcos'altro, e poi d'altronde per loro la visione è sempre quella dello scontro tra il bene e il male, tra il Dio e il demoniaco, e di conseguenza diventano satanisti. Ma d'altronde quello di demonizzare il resto o tutti gli altri è la caratteristica del cristianesimo, insomma. Cioè, gli infedeli sono una visione del monoteismo, perché fedeltà a se stessi, ma perché qualcuno ti obbliga, perché sei battezzato contro la tua volontà, contro la tua scelta, per l'ignoranza dei tuoi genitori, per l'ignoranza della società, della comunità, terrorizzata dai preti, e logicamente che tu venga considerato marchiato, legato alla Chiesa Cattolica, già è la dimostrazione della violenza. E se tu dici quello che è stato fatto è una cosa che a me non piace, io non mi riconosco nei vostri principi, tu non sei una persona che hai scelto, ma sei vittima della tentazione di Satana e diventi un satanista.
Tu pensi che la legge condanna questo? La legge condanna questo, eh? I gesuiti, Chiesa sotto accusa, una ventata anticlericale. Beh, veramente mi sembra esattamente il contrario, mi sembra che la popolazione, la legge civile sia sotto accusa da una ventata clericale. Basta vedere l'attacco alla legge 194, mi sembra una ventata clericale, ma pesantissima.
Ma sai, una cosa mi è sembrata strana, ritornando siamo partiti a parlare dei vari finanzieri, immobiliaristi, cattolici, legati alla Chiesa Cattolica, molto devoti, e in una di queste azioni, uno dei loro tentativi è stata la scalata al Corriere della Sera. Al di là delle posizioni politiche del Corriere della Sera, però il Corriere della Sera è stato un quotidiano che ha assunto, gli va riconosciuto, un'intelligenza nel discorso sulla fecondazione assistita. Si è impegnato, ha addirittura fatto libri che li ha distribuiti, si è impegnato moltissimo per cercare di far votare la gente sul referendum della fecondazione assistita. Estremamente qualcuno voleva scalarlo. Stranamente sono quelli che sono i cattolici, ma poi io, seguendo il Corriere della Sera, ho sempre notato un richiamo ai valori laici all'interno appunto del Corriere della Sera, leggo lunedì 12 dicembre Corriere della Sera, pagina cultura: l'ombra di una seconda controriforma, l'Italia di oggi come quella del 600 si rischia il controllo su corpo e coscienza.
Sì, non male. C'è questo, eh.
Allora, interessare il Corriere della Sera perché è un'impresa economica che dal punto di vista finanziario vale, o interessava una voce laica, una delle poche tra l'altro,
farla tacere.
Perché quando tenete conto che questo articolo non è un articolo di poche righe, ma prende un'intera pagina della pagina di cultura del Corriere della Sera, e quando appunto mette in evidenza una frase, un tassello, dice: inquisitori e confessori concentrano i loro sforzi non più sulle idee, ma sui comportamenti dei fedeli traviati, le bestemmie, le superstizioni, l'abuso dei sacramenti, l'uso improprio di immagini sacre, i reati di natura sessuale. E dice, in chiusura dell'articolo: ma può succedere anche qualcosa di più grave, che l'intera società politica italiana rischi di perdere, sul delicatissimo terreno del governo del corpo e delle coscienze, ogni contatto con una società civile di gran lunga più sensibile e più evoluta. Questa è la parte finale dell'articolo, e come si dimostra che esiste un paese, usando un vecchio termine caro a Shalmuras, che era il paese reale, il paese legale, in cui il paese legale è sottomesso, e d'altronde lo dicono chiaramente sottomesso alla Chiesa Cattolica, e nello chiaro di questo articolo dice: il mondo politico dimostra acquiescenza, cioè sottomissione alla Chiesa Cattolica, è un paese reale che in realtà è da altra parte, che è distante da questo.
Sì, no, ma...
però che un quotidiano lo ricordi, lo riporti, significa che dà fastidio, e stranamente questi bravi cattolici non andavano a conquistare l'Avvenire, ma sono andati a cercare di conquistare il Corriere della Sera. Poi rimane sempre il Corriere della Sera con le sue caratteristiche, con le sue pecche. Sì, anche no, perché voglio ricordare una cosa molto, molto divertente, che era quasi del comico. Che c'è un giorno, c'è stato un vescovo che ha dichiarato che in Italia gli opinionisti cattolici sono messi al bando, non sono citati, non sono coinvolti nei giornali. Benissimo, il Corriere della Sera dimostra che è tollerante in quanto pubblica spessissimo in prima pagina gli articoli di Vittorio Messori. E la cosa più divertente è che il commento di Vittorio Messori a questa dichiarazione del Vescovo è apparso sulla prima pagina del Corriere della Sera, dimostrazione una volta ancora che purtroppo i cattolici hanno ampio spazio e che fanno sempre le vittime pur di conquistare nuovi spazi.
Il problema è che hanno grandi spazi cattolici e grandi mezzi con cui esprimersi. Il problema è che non hanno contenuti su cui esprimersi, perché più che distruggere la personalità, le passioni delle persone, i loro desideri, i loro modi di affrontare il mondo, altro non hanno. Io qui c'ho un piccolo articoletto che dice: la somministrazione sotto i 18 anni è aumentata di quasi 6 volte in 2 anni. Specialisti preoccupati. Di cosa? Antidepressivi per i bimbi, prescrizione record. Il problema è tutto lì. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente quelli che sono i problemi sociali si tenta di risolverli con la pillola anziché affrontare quelle che sono le cause. E abbiamo sempre un maggior numero di persone che psicologicamente stanno pagando dei prezzi altissimi, e i primi che pagano dei prezzi altissimi sono proprio i bambini. E credo che sia una cosa abbastanza squallida questa, è una società che non ha attenzione per il futuro dei propri figli, per il futuro di se stessa, e che va avanti ad antidepressivi. Beh, stiamo già vedendo in America cosa sta succedendo, vorremmo farlo anche qui in Italia, andiamo avanti così.
No, vedi, il discorso poi dei bambini che sono in condizioni disagiate, sono delle tragedie che avvengono, che sono delle tragedie, che però ci danno una dimostrazione di come si cerca di controllare i bambini. Allora, si fanno le campagne per dare i soldi al terzo mondo, per aiutare i poveri del terzo mondo, e poi cade un aereo in Nigeria, muoiono 107 persone.
Sì.
E se viene a sapere
collegio
che c'erano una cinquantina di ragazzini tra i 12 e i 15 anni che frequentavano il collegio dei gesuiti Ignazio di Loyola, cioè, e che stavano rientrando a casa per Natale. Come vedete, mi sembra strano che non esistesse un pullman per poterli trasportare. D'altronde, un vescovo nigeriano recentemente ha parlato che la Chiesa Cattolica sradica persone del posto per portarli in Europa.
Era molto distante, sono cose che fai soltanto con un aereo a quelle distanze. Credo che sia stata 3 volte da Venezia a Palermo, roba di questo genere. No, non è questo il punto, è proprio lo sradicamento,
esatto.
da metà
cioè,
d'accento.
Allora, lo sradicamento, cioè, la distanza, questo collegio, cosa costava costruirlo nell'ambiente, nella società, nel paese, nella provincia di Curulvia? D'altronde erano 50 della stessa zona, però ricordiamoci che un vescovo nigeriano ha detto che la Chiesa Cattolica sta sradicando persone dal terzo mondo e le sta portando in Europa, in Occidente.
No.
Le sta parlando in Occidente sradicate, che poi molte di queste persone non hanno la capacità culturale o ambientale di potersi inserire e che tra l'altro non potranno più tornare indietro, perché sicuramente non verranno aiutate nel rientrare.
Certo.
Poi ci saranno le azioni di volontariato che le andranno a aiutare, come sempre le cattoliche. E ora, pensate cosa significa, quali enormi mezzi finanziari vengono utilizzati. Pensate, appunto, oltre 50 bambini tra i 12 e i 15 anni in un collegio dei gesuiti.
No, i dati sono impressionanti, ma sono impressionanti per come in realtà si sta minando quelle che sono le possibilità di costruzione del futuro. Pigliamoci dalla Nigeria, passiamo un attimino al Veneto. Sì. No? Io qui ho un articolo sotto mano, non è recentissimo, è del 19 novembre, però non mi sembra neanche tanto vecchio, è del Gazzettino, e dice: abusi sui minori, allarme in Veneto, telefono azzurro ed Eurispes, in soli 6 mesi già 43 casi, furono 49 in tutto il 2004. Cioè, come notate, c'è una società che sta degenerando, cioè quella che è un'attenzione per il minore, un'attenzione per la costruzione del futuro, è un'attenzione che sta letteralmente crollando, e sta crollando proprio nelle persone adulte, proprio perché le persone adulte non hanno più prospettive davanti a se stesse, cioè sono disarmate davanti alle loro stesse prospettive. E questo è l'effetto della struttura educazionale cristiana in una società che marcia in maniera molto veloce, perché questo è il punto centrale. Se in una società contadina di 400, 500, 600 anni fa la struttura educazionale cristiana poteva avere una sua sedimentazione in maniera lenta, per cui le risoluzioni delle persone di adattamento soggettivo all'ambiente avvenivano con tempi abbastanza lunghi, è una cosa. Oggi come oggi, che la società attuale richiede dei tempi di modificazione, di adattamento molto veloci, se alle persone non vengono dati in mano questi strumenti, se i bambini, se i ragazzi non vengono dati in mano questi strumenti di percezione della realtà in cui vivono, di modificazione continua, di conoscenza, di sapere, di autodeterminazione, di volontà d'azione, bene, sono destinati ad essere travolti. Ma i primi ad essere travolti sono le persone adulte, perché le persone adulte si vedono sfuggire di mano quello che è la società in cui vivono. Ma le persone adulte non hanno più la possibilità di appropriarsi di quegli strumenti, perché la Chiesa Cattolica li ha già fottuti. E questo è un dato, cioè li ha resi incapaci di adattarsi alla modificazione della società. Francesco, cos'è non essere fregati questo? E questo vuol dire essere fregati, non è altro.
Sai, d'altronde, quando si pensa soltanto a fare battaglie su cose secondarie e non si comprende dov'è l'origine del problema, alla fine si va a difendere la causa di tutti i problemi. Allora, il nostro amico Caffarra di Bologna, donna degradata, ecco le colpe del femminismo, e a difesa di questo Caffarra interviene una femminista leader degli anni 70 che oggi scrive sull'Avvenire.
Oh yes, a me c'è una dell'Avvenire che mi ha scritto anche a me ultimamente.
Ecco,
che è il nome?
Beh, Eugenia Roccella.
Non credo che sia.
Leader femminista degli anni 70 e oggi terrorista di Avvenire.
Sì.
E dichiara: bisogna andarci con delicatezza, il cristianesimo è una parte fondante della libertà femminile in Occidente.
Ma è mica vero, è la menzogna, bella e buona questa.
Ecco, questa non è che manchi cultura. Ex femminista,
scrive quello che gli hanno ordinato di scrivere, punto.
Però,
basta,
come vedi, non aver capito qual è il problema, l'origine del male, della perversione, della cattiveria, della ferocia, della violenza che è il monoteismo, alla fine ha fatto una campagna femminista, però dopo è tornata all'ovile.
Sì, ma guarda che io mi ricordo il femminismo degli anni 70, perché io l'ho fatto tutto quanto. In realtà c'è una buona percentuale anche di stesse femministe che non sapevano neanche che cos'era il femminismo. Perché non è che voglio io insegnargli che cosa fosse il femminismo, ma il problema è che non avevo nemmeno la coscienza della relazione fra sé e ciò che impediva l'esprimersi di se stessi nella società in cui vivevamo. Ti dico, io ho assistito a molte riunioni, ho visto molte cose, ho visto molte trasformazioni, però c'erano già i germi di qualcuna che tornava, ma tornava perché in fondo la società che lei criticava gli forniva dei mezzi migliori con cui affrontare la propria vita, insomma. Tutto là. D'altronde c'è sempre qualcuno che dice: signor sì, perché mi va bene così. E d'altronde chi ha il potere economico compra le persone, perché siamo a questi livelli, comprare le persone.
Sì, ecco, se tu poi pensi qual è la prospettiva che vogliono creare per la società, per il paese, per il nostro ambiente, sempre in questa polemica sul discorso del femminismo e della donna, il giornale ricorda, quella sera, le parole dette dai cattolici: in Maria si realizza la bellezza femminile, vergine, sposa e madre. Questa è
nella figa della Madonna si realizza il femminile. Cioè, usare il termine vergine, vergine sposa e madre, no? La figlia, che praticamente è il simbolo della verginità, assume il connotato della persona, cioè la persona è la propria vagina, è come dire che l'uomo è il proprio pene, cioè siamo una vera e propria aberrazione, perché quando tu al termine vergine madre togli via l'anflato emotivo, resta la sostanza, sì, resta la rappresentazione. Cioè, dopodiché dire che i cattolici ce l'hanno qui, cioè, effettivamente è così, ma il problema vero non è che ce l'hanno qui perché hanno il piacere di, ma ce l'hanno qui perché vogliono costruire fobie sessuali, vogliono costruire morte. Cioè, la psicanalisi in questi 100 anni ha già dimostrato che cosa significa l'educazione cattolica e i simbolismi religiosi. Un'altra cosa, come pagano politeista sono anche più arrabbiato degli altri, perché vi ricordo che questo personaggio ha derubato le immagini delle antiche divinità, tipo Iside, tipo Venere, tipo Atena, tipo Giunone, cioè derubate, e venivano i cristiani, distribuivano medaglioni con Ecate da una parte e la Madonna dall'altra. Per cui è doppiamente offensivo per un pagano politeista questo. Per cui vuol dire negare l'uomo, negare la personalità della donna, negare ciò che è la vita e offendere le divinità antiche. Per cui è doppiamente offensiva la faccenda.
Sì, no, ma infatti io direi appunto che questa dichiarazione è anche indicativa di come si concepisce le persone, cioè in Maria si realizza la bellezza femminile, vergine, sposa e madre. Cioè, queste sono le prospettive, e d'altronde sono connotazioni chiaramente puramente funzionali, perché cosa può essere interessante del fatto di una persona se sia vergine o non vergine? Cioè, dove è il metro di misura?
È il controllo della propria sessualità, delle proprie emozioni, è il controllo della psiche di una persona, che è la cosa più aberrante. Cioè, amare con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, che detto così sembra una cosa aulica, in realtà è una delle peggiori infamie che la psicanalisi ha dovuto affrontare in 100 anni, cioè l'autodistruzione dell'individuo rispetto a un oggetto esterno.
Sì.
Anche perché, siccome le notizie scientifiche ogni tanto arrivano ad hoc, beh, questo è del Gazzettino del 7 dicembre, no. È troppo vecchia?
No.
7 dicembre 2005, innamorarsi è come una droga. Molti innamorati lo sospettavano da tempo, ma ora sembra provato. L'amore con la maiuscola è come una droga. Oltre ai classici segnali, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto ciò che è un flatto emotivo e che ha delle valenze di sessualità porta delle variazioni cerebrali, a delle modificazioni del reticolato sinapsico tali da toccare il profondo delle persone. Ma toccano il profondo delle persone sia se i rapporti sessuali hanno espressione, cioè vengono manifestati, vengono coinvolti in relazioni positive col mondo, ma hanno anche effetti profondi quando le tensioni, le pulsioni sessuali vengono impedite. E l'apparato cerebrale che viene coinvolto produce pulsione di vita o pulsione di morte esattamente come assunzione di droghe, cioè risponde esattamente con lo stesso meccanismo della droga. Per cui fate voi quanto orrore c'è nell'amare con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, è costruzione di pulsione di morte. Francesco, sono cattivo, sì, vero?
No, beh, d'altronde sai che...
Però la vita, no? Non ti dà mediazioni, o vivi o muori.
Sì, infatti quando appunto ho letto c'è quella definizione, ho detto, cioè, è telegrafica, ma in realtà prospetta tutta una serie di visioni del mondo, di concezione delle persone, dell'individuo, delle comunità, che è terrificante, perché noi ci siamo fermati alla prima dichiarazione che è vergine, la seconda che è sposa, cioè nel senso che si va a dire che non esiste un legame, ma ad essere sposa perché intendono sposalizio celebrato da loro, cioè che non esiste la scelta della persona di stare assieme o di vivere assieme, ma si deve essere sposa, che deve essere sposata nei termini canonici della Chiesa Cattolica, che sono loro che devono sancire l'unione di queste cose, e che è madre. E d'altronde qua abbiamo tutta una connotazione a base sessuale che è una roba incredibile. Perché una donna deve essere necessariamente sposa, potrebbe essere scegliere di essere libera, di vivere indipendente, che legame ha col sposalizio o col fatto che sia maritata? Nessuna importanza, eppure lo danno fondamentale. e poi se esiste il matrimonio il fatto che sia madre, cioè che vada a generare figli, in quanto la sessualità è finalizzata a generare solo figli, cioè la concezione delle pecore, cioè le pecore io le nutro, le tengo assieme, le proteggo, sono il buon pastore, devono moltiplicarsi, devono darmi carne, però appunto sono io che le domino. E logicamente abbiamo gente che di fronte a queste parole dette dal arcivescovo di Bologna e dette dalla Chiesa Cattolica sono sempre persone pronte a correre. D'altronde, donna degradata, ma scusa, donna degradata, cioè le donne possono fare delle scelte. Già dire che una scelta è degradante significa già dare una connotazione morale.
Chi è che ha la ricetta per dire che uno è degradato o non è degradato? Il detentore della verità? Ma il relativismo, cioè solo un verme fa un'affermazione del genere. Le scelte delle persone sono le loro scelte, qualche volta non le condividiamo, qualche volta non ci piacciono, qualche volta ci piacciono di più o sono più assonanti alle nostre, ma non possiamo dire che quella è degradante. Non è accettabile dal punto di vista della società civile, anche perché vi ricordo che anche parlando in termini generali di prostituzione, in realtà la prostituzione in Italia non esiste, perché non è lo so che esiste un'attività, ma no, la prostituta in Italia non esiste, perché ogni donna nel proprio corpo fa esattamente quello che vuole, per cui nessuno ha il diritto di chiamare quella donna prostituta. Nessuno ha il diritto, è semplicemente un'offesa gratuita. Certo, sappiamo che ci sono delle attività, sappiamo che ci sono dei traffici, sappiamo che ci sono dei traffici illeciti che vanno perseguiti, che vanno fatti, no? Questo è indubbio, però la connotazione morale che gli si pone, vi ricordo che in Italia non esiste, cioè non è accettabile.
Sì, sai, c'è un discorso...
C'è una cosa, un parlare comune, ma dal punto di vista...
Sì, beh, d'altronde sai, lo scandalo che loro hanno con la prostituzione è proprio perché esiste una sessualità che non rientra nei loro canoni, nei loro desideri e non ha la finalizzazione che loro vogliono, perché d'altronde appunto dire vergine, sposa, madre, cioè perdere la virginità perché si è sposata e si sposa per avere figli, è una conseguenza ben chiara di come si concepisce la sessualità, cioè come un qualcosa, come un obbligo, come un dovere, un qualcosa che deve essere finalizzato. D'altronde... le turbe sulla sessualità sono presenti, siamo partiti ricordando appunto del discorso del pericolo che si torna in controllo del corpo, e basta ricordare che appunto con la riforma si dice alle donne si impone di sussurrare i fatti e misfatti della loro vita nell'alcova, cioè come se fosse un misfatto, e proprio perché si cercava di controllare i corpi, ma pensare appunto che nella sessualità ci fosse un fatto, un misfatto, implica sempre che c'è il giudizio che viene dato da loro, questo giudizio viene dato proprio perché si deve sempre rendere traumatica e difficile la vita delle persone, e questo proprio è una caratteristica presente in ogni monoteismo, proprio quello che le persone devono sempre essere considerate, sottomesse a un giudizio, pronte a essere giudicate, e che devono accettare questo, e soprattutto quello del vivere come bestiame, del vivere come la pecora del gregge, ed è questo proprio il desiderio di ogni monoteismo, ed è questo che stanno facendo, cioè nel senso che purtroppo i politici non sono certo presenti, non sono certo attenti e non stanno appunto facendo niente, perché se voi pensate alla stessa fatta delle dichiarazioni sull'aborto, l'aborto è la pillola del giorno dopo per il signor Ratzinger, per Benedetto XVI come lo chiamano loro, è male intrinseco, cioè non è un errore, non è una certa via, è un male intrinseco, cioè un male che non può essere in nessun modo accettato, è intrinsecamente negativo. Questo cosa significa? Significa chiaramente che sulle cose non si può discutere, perché uno potrebbe dire esiste la forma di educazione sessuale, di controllo della demografia? No, è male intrinseco, di conseguenza non può essere affrontato.
E in effetti se loro parlassero solo per i cattolici è una cosa, ma loro la impongono anche alla società civile e rendono difficile alla società civile riuscire a fornirsi di quegli strumenti per costruire il proprio benessere. Per cui non è che loro stanno parlando solo per i cattolici, Francesco, loro stanno parlando per bloccare il divenire della società civile, e questo è il male, la distruzione dell'uomo.
Sì, e questo appunto è la tendenza sempre più presente. Che dici? Andiamo via alle telefonate.
Ecco, come al solito Francesco Generoso, che lui vuole discutere con i radioascoltatori, vero?
Tu non vuoi far partire le telefonate? No.
Prelati e ex fascisti alleati in Sicilia. La storia di Salvatore Giuliano. Una delle pagine più inquietanti di quella storia riguarda la disponibilità delle gerarchie ecclesiastiche in Vaticano e negli arcivescovadi di Siculi al coinvolgimento in trame che avevano a che fare con la guerra sporca. Questo dice la Repubblica del 2 dicembre 2005, però vi ricordo che si chiama terrorismo col linguaggio di oggi. 049 700 700 049 700 838.
Sì, per chi vuole intervenire.
Vai Francesco.
Ecco, io voglio ricordare appunto anche una recente dichiarazione di Sergio Romano che scrive sul Corriere della Sera e che parla dei preti pedofili e dei comportamenti.
Pronto?
Della Chiesa Cattolica.
Ciao Ivano. Ciao Francesco.
Ciao. Sei sempre il primo.
Sei sempre.
E nessuno ti batterà mai.
Sono il primo.
Dimmi tutto Ivano.
Buon solstizio.
Anche a te sai.
E buona Iule. Dunque, è arrivato per Francesco Walter Otto.
È arrivato Walter Otto per te.
È Socrate l'uomo greco. Ho appena telefonato, è arrivato, ho visto stamattina, sono passato di là.
Benissimo.
Però per sicurezza ho telefonato e ho detto che è arrivato.
Grazie,
ecco, questa è una notizia. Poi, dunque, è arrivato, ordinato anche Eric, un altro Eric Neumann, Psicologia del profondo e nuova etica.
Mamma mia.
Della Moretti e Vitali. Dopo Paolo Ferliga, Il segno del padre nel destino dei figli e della comunità. In copertina c'è della, sempre della Moretti e Vitali. In copertina c'è il dio Pepi del primo secolo, Pepi primo, il faraone Pepi primo,
faraone, sì.
Sesta dinastia intorno al 2240 a.C. Dunque parla della, cioè, del padre, il figlio, praticamente Abramo, Isacco, il padre è sempre sulla psicanalisi, anche questo.
Beh, da come sai? Il fatto che ci sia l'esempio di Abramo e di Isacco è un esempio tragico per la psicologia occidentale.
Esatto.
Cioè proprio dal punto di vista proprio di quello che simbolico.
Parla sull'archetipo Senex Puer, parla la, penso che sia interessante, penso che sia interessante. Comunque dopo bisogna leggerlo.
Io non ho più molti soldi per i libri, sai.
Ah, e dunque questo, dunque 16.
Sì, no, ma infatti sai, sarebbe da affrontare dal punto di vista simbolico di quello che ha comportato proprio per, diciamo, per l'Occidente il fatto di avere questo esempio di padre di Abramo, perché sì, è sì. Veramente terrificante proprio perché implica una mancanza di responsabilità dei padri verso i figli.
Dogma.
Il dogma della Trinità. Il dogma della Trinità, la questione del metodo. Il valore simbolico degli archetipi.
Vabbè, d'altronde anche Claudio è convinto del valore simbolico degli archetipi.
Come no?
il lato oscuro dell'archetipo del padre. E poi c'è di Friedrich Nietzsche, c'è un aforisma. Mm. Dopo c'è Lucifero e il rapporto interno tra bene e male. Secondo me dopo
non... Beh, la Moretti in Italia è una casa editrice che nel panorama italiano
sì, ha fatto
è unica.
C'è un'altra due di Moretti, tre di Moretti d'Italia che è sempre che parla sempre su questa tematica. Carcareni
ha fatto anche i due libri di Ginette Parisi, che uno appunto è
esatto, sì, 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 sì.
La grazia pagana e la rinascita di
esatto,
di Afrodite,
sì,
che sono testi veramente interessanti, non so se li hai letti.
Sì, no, ancora a leggere, ancora cioè gli scatoloni.
Lui dice, non si sa mai, mi scappano i libri, prima li prendo, poi un giorno li leggerò.
Dopo c'è tra destino e vocazione, dialogo con l'archetipo del padre, ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero. Johann Wolfgang Goethe, archetipo del sé e il processo di individuazione. Ecco, questi sono un po' di indici, insomma,
sì, se non sono interessanti, insomma.
Sì, per me penso che sono interessanti. L'ho preso su un listino qua che mettono fuori nel tavolino qua da
sì,
mese,
sì,
no?
Sì, io ho presente, sì.
Dunque dopo c'è qua cattolici in campo per la vita, nasce il partito di Dio, l'hai letto?
No, no. Questo non ancora.
Nasce il partito di Dio, eh?
Nasce
qua pagina 29, oggi, di oggi.
Repubblica.
Dunque,
ne ho vista.
4 milioni di bimbi mai nati.
Sì,
aborto,
ma
dati spaventosi.
Sì, e quelli prima che ci fosse legge sull'aborto, dove c'erano le mannaie, si sono dimenticati. In realtà la legge sull'aborto ha fatto diminuire gli aborti.
Punibile chi fa tatuaggi ai minori.
Beh, questo è anche giusto.
Beh, la roba divertente è quella della pornotax.
Dopo questa qua è bella. Ho trovato in Guatemala la Cappella Sistina di Maria.
Ah, sì. Hanno trovato la pittura vecchia del 100 avanti Cristo.
100 avanti Cristo, esatto.
È come si conoscesse sulla pittura moderna, poi esatto, trovi un Michelangelo. Esatto, certo.
Sì. Poi te. Non avevo fatto in tempo l'altra volta perché era di sabato, hanno trovato in Messico il giallo delle impronte, hanno oltre 1 milione di anni.
Sì, io però sono un pochino scettico su sta roba, aspetteria un pochetto, cioè,
sì,
anche perché esiste già un precedente, no?
Sì, c'è già troppo un distacco,
esatto, diciamo, ma c'è un precedente di un'impronta di dinosauro che aveva al suo interno un'impronta umana.
Ah, ho
capito. E se questa impronta viene sempre tirata fuori ogni 7-8 anni dai non evoluzionisti per dimostrare che le cose sono uguali, ma in realtà gli archeologi hanno studiato, no, come si è formata quell'impronta all'interno dell'impronta di dinosauro e hanno dimostrato che è fattibile. È casuale, ci vuole tante situazioni, però è fattibile, capito? Per cui io ci starei un pochino attento, aspetterei un po', ecco. Sarebbe troppo rivoluzionario rispetto a quello che è stato studiato fino adesso, capisci? Cioè, va bene modificare le cose, ma neanche, cioè, quando è troppo, ecco.
Dopo, con il lotto, doni 1 euro, fondi per il bambino Gesù. Ecco, queste sono le notizie. C'è un'altra, ma è piccola, ma non adesso qua. Non voglio far perdere tempo a altri dittatori. C'è Caffarra che avete citato prima.
Sì, l'abbiamo citato.
È il femminismo.
Oh, ma sta diventando proprio il nostro attento suggeritore.
sì, vedo che Casini bacia l'anello di Ratzinger.
Sì, beh,
ruini un'offensiva per riconquistare l'Italia.
Andiamo bene, eh.
Il colore della sera, venerdì 9 dicembre.
Andiamo bene.
Sì, no,
va bene, vi lascio andare.
Ciao, Ivano, coraggio, dai.
Ciao.
Cercheremo di tenere le posizioni, dai, almeno finché la Costituzione non diventerà una cosa fattiva.
Io ho appeso la Iule, da fuori. 21, 22, 23 dicembre.
Bravo.
Sol Invictus, festa di Ecate e Dagda.
Bene.
Ecco, chi vuole venire vede, se non vuole vedere si chiude gli occhi.
Coraggio, dai, resisteremo e terremo le posizioni finché la Costituzione italiana non diventerà qualcosa di serio.
Appunto, ciao.
Ok,
ciao. Ci sentiamo.
Ciao.
Ma in effetti è vero, cioè esistono dei momenti nella storia in cui c'è un'onda che arriva, no? Molto possente, l'unica cosa che puoi fare è tenere la posizione finché ci riesci. Pronto?
Oh, meno male. Oh, buonasera.
Buonasera.
Sono un vecchio amico di Ama 5 comunque. Io volevo leggervi, si sente per cortesia?
Sì, si sente.
Ecco, benissimo. Io volevo leggere quello che ho preso da praticamente dal, come si dice, sì, dal Vangelo di Matteo, sì. Ecco qua. Dunque, chi ama suo padre, sua madre più di me, non è degno di me. Matteo 10:37.
Sì.
Se qualcuno venisse a me e non odia suo padre, sua madre, sua sorella, sua moglie, i suoi figli, i fratelli e sorelle non può essere mio discepolo. Luca 14, 26.
Sì.
Ecco, dopo per cortesia, dopo vado via perché penso di portare via tempo. Comunque, secondo il mio modo di vedere, che ho già letto anche questo, che le religioni non sono altro che la nevrosi ossessiva dell'umanità.
Sì, vabbè, ma visto, che, telefoni a noi, parli almeno di religioni monoteiste, se no mi fai arrabbiare.
Perché?
Perché io sono pagano politeista e faccio religione attraverso questa radio.
Sì, ma comunque io dico la mia dopo eventualmente.
Sì, vabbè.
Questo è fatto, no? O devo dire anche.
No, puoi dire quello che vuoi, ma... certo, certamente.
Sì, no, solo il discorso, praticamente, è un'ossessività dell'umanità come soddisfacimento allucinatorio e i bisogni infantili che l'uomo e la civiltà hanno organizzato e una serie di regole consolatorie.
Va bene, sono le tue affermazioni, cioè, se tu ci credi in questo è la tua religione, per cui va bene.
No, io non credo su nessuna forma religiosa.
Va bene.
Assolutamente. No.
Quello che tu mi hai appena affermato mi sembra un credo più che una...
No, questo qua non è un credo, questa è, mi penso che sia Carlo Marx che ha scritto questo.
Sì, ma ti ricordo che Carlo Marx disse anche che il più grande santo laico è un tale Prometeo.
Ah, va bene. Sì, ma dopo sono questione di punti di vista.
Ah, ecco.
Cioè, volevo fare un discorso attraverso queste pecorelle famose che tutti quanti questi grandi amatori di bambini, praticamente, che loro vivono, e non può, nessuno può dirmi di no, vivono quei figli degli altri, li adoperano come vogliono, li abusano di loro su tutte le forme più brutte che siano. E la gente va ancora dietro, quindi secondo il mio punto di vista, naturalmente, siamo ancora nel Medioevo, semplicemente questo. Vi ringrazio.
Ciao, grazie a te. Ciao.
Abbiamo effettivamente delle difficoltà nella società civile e sono difficoltà piuttosto grosse.
Sì, no, quella citazione che ha fatto il nostro amico è una citazione significativa, cioè dimostra proprio l'ossessione dell'obbedienza, il fatto del misurare, del quantificare e il dubbio di non amare abbastanza e che qualcuno ti dica che devi amare. Cioè, questo proprio rientra proprio nella volontà di deformare la psiche delle persone, perché una persona non deve porsi la misurazione o la quantificazione o la valutazione di quello che fa, non deve vivere i dubbi atroci faccio o non faccio o faccio abbastanza, deve fare le cose che sente. E soltanto introdurre un principio che non si fa mai abbastanza soltanto per rendere limitare l'esistenza delle persone, e infatti l'esempio è veramente gravissimo.
Dimmi, Ivano.
Sì, niente, mi sono metterato articoletti in parerami. Dunque, il caso, sempre su Repubblica di oggi, voti su religione, proteste delle comunità ebraiche, pagelle, non cattolici a rischio discriminazione. Preti gay, siamo abbandonati dalla Chiesa, dunque una lettera da...
Sì, questo è un nuovo fronte che si sta aprendo in maniera abbastanza pesante, non ne ho parlato poco, comunque ne vedremo in futuro, insomma, gli effetti.
Ecco, erano due notizie, non sapevo se telefonavo, comunque...
Vabbè, va bene. Certo.
Ok,
ciao.
Ciao.
No, l'ultima notizia che ha dato Ivano, i preti gay che si sentono discriminati, in realtà è un altro fronte che si sta aprendo all'interno della Chiesa, perché l'impressione mia, però non so, Francesco dopo vi dirà, è che la Chiesa Cattolica stia scaricando le responsabilità della pratica pedofila e pederasta della Chiesa su quella parte di preti che hanno tendenze omosessuali. In realtà non è così, la pratica della pedofilia e della pederastia è una pratica dottrinale, non è di derivazione se uno è gay o non è gay, c'è una forte repressione sessuale e una forte propensione al possesso delle persone alla base della pratica pederastica, ma non c'è l'omosessualità delle persone. Io ho visto un prete, quando io ero militare, che avrà avuto 30 anni, che era innamorato pazzo di un maggiore dell'esercito, e ogni volta che vedeva il maggiore arrossiva. Ma secondo me è una cosa più da vedere con dolcezza che non da condannare, capisce? Mentre invece chi abusa di bambini, o dei bambini, o dei minori, o di persone loro affidate, quello sì va condannato con decisione. Io mi ricordo questa scena, cioè effettivamente ogni volta che passava sto maggiore sta arrossiva e innamorato, probabilmente non si saranno mai neanche visti.
Come li chiamavano l'armata Sagappa, vi chiamavano?
No, comunque io, per cui non è neanche da colpevolizzare questa persona, capisci? Ma è chi fa del male agli indifesi che va veramente condannato. Per questo l'atto che ha fatto Ratzinger di attaccare i preti gay in realtà è un atto strumentale per spostare quello che è la colpevolizzazione.
Sì, ma dato un
Francesco, non prendiamo più telefonate, esatto, concludiamo,
sì.
Perché
sì, beh, sull'argomento è intervenuto anche Sergio Romano, che ha detto: la Chiesa sa che tra omosessualità e pedofilia corre una notevole differenza, ma pensa che gli omosessuali possono più facilmente cadere in tentazione. E questo è sempre il problema della tentazione, che è una cosa terrificante per la Chiesa Cattolica, che si ricollega anche al fatto delle due citazioni bibliche che l'ascoltatore ha fatto. Il fatto che qualcuno misuri, stabilisca qual è il metro, la quantità, la qualità e la sostanza del proprio amore, e che uno non senta in se stesso che il suo amore è giusto, che è corretto, che è adeguato, ma che qualcuno gli dica non hai fatto abbastanza. Ed è sempre il discorso dell'incapacità di creare paura, insofferenza e inadeguatezza che il cristianesimo ha presente in tutto, e soprattutto nella figura criminale di Gesù Cristo, ricordiamolo.
Dopodiché ognuno può vedere le cose come vuole, però noi pensiamo che questa società civile ha il diritto di essere libera nelle sue scelte, e ha il diritto che le leggi che vengono stabilite, che garantiscono dei diritti alle persone, devono essere applicate con la stessa forza delle leggi che stabiliscono i doveri delle persone. Cosa volete fare? Noi crediamo ancora che il diritto romano sia un diritto divino, cioè la rappresentazione della concezione del divino portato nella società civile. Noi sappiamo che non tutte le leggi a Roma ci andavano bene, ma le società sono diverse, le società cambiano.
Bene, non erano i 10 comandamenti, però.
E non erano i 10 comandamenti. Bene, io vi saluto, vi do appuntamento alle ore 19, finirò le correnti vegetative a proposito del crogiolo dello stregone, e dopo ci risentiremo.